Dopo Mosca, Kiev, gli inviati americani Witkoff e Kushner incontreranno tra poco Zelensky. È necessario che la pace post-bellica abbia un carattere dignitoso, ha detto il presidente ucraino prima dell'inizio del vertice. In Germania, dopo 80 anni, un partito di ispirazione neonazista, la AfD, potrebbe tornare al potere e governare una regione, la Sassonia. Urne aperte, si vota fino alle 18. Libano, 4 morti, una ventina di feriti in attacchi dell'esercito israeliano. A Gaza, spari sulle tende degli sfollati, tra i feriti anche alcuni bambini. Nel giornale radio la testimonianza del capo progetto di Emergency nella striscia. Spese militari, welfare, politica per il lavoro. Al forum di Cernobbio le ricette dei leader dell'opposizione. Ieri gli industriali hanno offerto il palco a esponenti dell'estrema destra italiana ed europea. Stasera la chiusura col ministro Giorgetti. Sono le 13:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati nella capitale ucraina, Kiev. Tra poco incontreranno il presidente ucraino Zelensky dopo le oltre 3 ore di colloquio ieri a Mosca con Vladimir Putin. Abbiamo discusso di piani concreti che saranno annunciati nelle prossime settimane, hanno detto ieri i due emissari di Donald Trump. E il presidente ucraino poco fa sui suoi profili social ha scritto che sono necessarie garanzie di sicurezza e che la pace post bellica abbia un carattere dignitoso. Come arriva Kiev a questi colloqui? Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeli.
L'Ucraina si trova in una posizione negoziale molto difficile. Da un lato è evidente, perché l'hanno detto i diretti interessati, che a Kiev converrebbe un cessate il fuoco immediato. Dall'altro, dimostrarsi troppo frettolosi è interpretato come un segno di debolezza in questi contesti. L'arrivo degli inviati USA Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Kiev è un passaggio fondamentale per tentare di trovare una sintesi. I uomini di Trump incontreranno Zelensky dopo aver parlato direttamente con Putin e ciò solleva il presidente ucraino dalla responsabilità di fare il primo passo, ma lo inchioda nella difficile posizione di chi non può rilanciare. Se, come è scontato, i russi hanno insistito sull'ottenimento della parte restante del Donetsk, gli ucraini dovranno dire dei nuovi no, oppure tentare soluzioni alternative, come l'istituzione di una zona franca senza militari, che finora non hanno riscosso successo né tra i propri soldati né tra quelli nemici. In ogni caso a Zelensky serviva questo colloquio con gli statunitensi, perché se sulla pace si protrarrà l'attesa, sulle forniture militari e magari sull'autorizzazione a utilizzare altri mezzi per colpire i russi in profondità, si può trovare un compromesso. E con l'inverno alle porte, Kiev spera davvero di riuscire ad aumentare le sue capacità di contraerea prima che mezza Ucraina sia di nuovo al buio, per il 5º anno consecutivo. Inoltre, se Mosca dovesse insistere con l'intensità e la frequenza dei raid delle ultime settimane, è evidente che anche a livello mediatico la situazione per Zelensky precipiterebbe. Ottenere sistemi per resistere fino a quando non si troverà un vero compromesso con Mosca è l'imperativo, almeno per ora.
Per le 72 ore della missione diplomatica è in vigore una tregua dagli attacchi sulle due capitali, Mosca e Kiev. Fuori dalle città però la guerra continua. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio circa 150 km da Mosca, mentre le forze russe hanno effettuato attacchi di diverso tipo, in particolare nella regione di Zaporizhia. Intanto l'estrema destra europea si sta compattando attorno all'idea di tagliare gli aiuti economici e militari all'Ucraina. Sentiamo il servizio da Parigi.
Le economie per raddrizzare i conti pubblici della Francia, i peggiori dei grandi paesi europei dopo 10 anni di macronismo, cominciano con la chiusura del rubinetto dei fondi destinati a sostenere l'Ucraina. A dirlo in piena campagna presidenziale francese Louis Alliot-Marie, storico vicepresidente del Rassemblement National, nonché sindaco di Perpignan, la sola città del paese di più di 100.000 abitanti governata dall'estrema destra. Chiudere il rubinetto dei fondi all'Ucraina per risparmiare, perché, conclude il dirigente lepenista, che fu anche compagno di vita della candidata Marine Le Pen, bisogna saper chiudere una guerra. Articolato alle priorità nazionali, il messaggio è chiaro e difficilmente equivocabile. Con Marine Le Pen all'Eliseo e l'estrema destra al governo, la Francia, fin qui alleata di ferro di Zelensky e all'origine della coalizione dei paesi cosiddetti volenterosi, principale sostegno dell'Ucraina dopo la defezione più o meno conclamata dell'amministrazione Trump, sarebbe pronta a sfilarsi dal famigerato appoggio indefettibile a Kiev, predicato e praticato dal presidente presidente Macron. Posizione finora solo presunta o vagheggiata dal partito leppenista e che diventa molto più concreta e consistente con le dichiarazioni di Alliot-Marie, uno dei pezzi da 90 del Rassemblement National, in linea peraltro con le prese di posizione di diversi leader europei della destra nazionale identitaria, generalmente tiepidi quando non proprio refrattari nel sostegno all'Ucraina e indulgenti quando non proprio ammiccanti verso la Russia di Putin. Reazione immediata del principale candidato post-macronista Edouard Philippe, che denuncia un'estrema destra platealmente filorussa, a cui ha risposto Marine Le Pen ricordando che fu Macron nel 2017 con lo stesso Edouard Philippe primo ministro ad accogliere Putin con tutti gli onori a Versailles. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
In Germania si sta votando nella regione della Sassonia Anhalt, i seggi chiuderanno alle 18, sono elezioni importanti perché per la prima volta dal 1945 un partito di estrema destra di ispirazione neonazista, l'AfD, potrebbe vincere e tornare al potere, una vittoria che riguarderà una regione ma che avrà conseguenze politiche sull'ascesa dell'estrema destra anche nel resto del paese. Sentiamo Arturo Winters, politologo da Berlino.
L'AfD al momento è oltre il 40% nei sondaggi in Sachsen-Anhalt, ha serie possibilità quindi di vincere e una volta vinto quello che propone di fare è lavorare lì dove può, cioè sostanzialmente riformando l'educazione, perché l'educazione è nella competenza del Sachsen-Anhalt e lì si vuole sfortificare il ruolo della famiglia classica contro quello che loro chiamano le follie gender, per esempio, e un'educazione a loro parere ideologico. Va però specificato che lo stesso candidato come primo ministro specifica che in realtà di tutto quello che c'è nel programma e che vuole fare potrà realizzare molto poco, perché le competenze e soprattutto le finanze non danno molto spazio di gioco. Quindi per l'AfD questo lo stesso candidato lo designa solo come l'inizio della fine del sistema classico, insomma l'inizio di una rivoluzione. Se questo poi capiterà e si seguirà veramente che cosa succede in Sachsen-Anhalt sarà da vedere. Di certo è un banco di prova per vedere se la AfD almeno mediaticamente, pur andando al governo da sola, riuscirebbe a mantenere veramente un ruolo di opposizione all'interno del sistema federale o se a quel punto problemi nel Land le ricadrebbero sui piedi.
Almeno 4 persone sono morte questa mattina in distinti attacchi dell'esercito israeliano nel sud del Libano. Si contano anche una decina di feriti. L'esercito di Tel Aviv ha presentato le azioni come una risposta al lancio di 2 droni da parte di Hezbollah contro le truppe di occupazione. Tra le vittime e i feriti si contano diverse donne e bambini. Le operazioni dell'esercito israeliano continuano anche a Gaza, dove da questa mattina, secondo l'emittente Al Jazeera, almeno 7 persone sono rimaste ferite quando le forze navali israeliane hanno aperto il fuoco contro le tende che ospitavano sfollati civili nella zona di Al-Khalidi, la parte nord-occidentale di Gaza City. Ad Deir el-Bala, nel centro della striscia, noi abbiamo raggiunto Jacopo Intini, coordinatore progetto di Emergency a Gaza.
Da ottobre di fatto è stato un continuo, poi ovviamente ci sono stati dei periodi di maggiore escalation, altri di calma, ecco, però comunque le operazioni militari non si sono di fatto mai fermate. Ecco. Questa è una fase in cui praticamente ci sono quotidiane operazioni di terra, ecco, soprattutto a ridosso della linea gialla, quindi noi sentiamo continuamente insomma esplosioni dovute a demolizioni controllate di interi edifici. E in più c'è comunque una anche ridefinizione di quelle che sono le linee di confine. Ci sono alcune zone che comunque sono ancora diciamo popolate a ridosso della linea gialla, però comunque ci sono continue attività militari che tendono a spingere la popolazione verso ovest. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ecco, quindi fare il possibile per sostenere la popolazione. Non è facile proprio perché i medicinali e comunque gli item medici non entrano. Negli ultimi mesi lo 0,5% di quello che è entrato nella striscia di Gaza è relativo comunque a medicinali oppure supply mediche. E la popolazione ne risente ovviamente. Faccio l'esempio dei pazienti con malattie croniche. Faccio un esempio: un paziente con diabete in Italia controlla livelli di glicemia almeno 3-4 volte al giorno. Qui un paziente con diabete riesce a farsela controllare 1-2 volte a settimana, quindi diventa molto complicato poter gestire casi di questo tipo.
Ultima giornata del forum di Cernobbio, tradizionale appuntamento settembrino dell'imprenditoria italiana. La giornata di ieri ha visto il mondo delle imprese offrire il palco a diversi esponenti dell'estrema destra europea. Oggi invece partecipano ai lavori, oltre a diversi ministri del governo, tutti i leader dell'opposizione. Infatti alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi, Elly Schlein e Giuseppe Conte, collegato da remoto. Il confronto si articola tra le altre cose sui temi delle politiche del lavoro, su quello delle spese militari. Stamattina gli organizzatori hanno reso pubblici i risultati di un sondaggio tra i partecipanti al forum, da cui emergerebbe che il 68% degli imprenditori industriali presenti promuove a pieni voti il governo Meloni e che di contro l'86% di loro boccia l'operato delle opposizioni. Un uomo è morto sul lavoro, un altro è rimasto ferito in un incidente avvenuto in una vigna al confine tra le province di Trapani e Palermo, in Sicilia. La vittima, un uomo di 67 anni, è rimasta incastrata in una vendemmiatrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Nelle zone sotto stress abitativo, in cui i prezzi delle case stanno al di sopra di una certa soglia paragonati ai redditi medi, gli stati potranno imporre limitazioni agli affitti brevi. È il succo del regolamento, per ora reso pubblico in bozza, che sarà presentato su questo tema a Bruxelles il prossimo mercoledì e contro cui, perlomeno in Italia, si sono già scagliati, definendolo irricevibile, i partiti della destra. Ma di cosa si tratta? Sentiamo Federico Baccini.
È quasi tutto pronto a Bruxelles per la nuova legge europea sull'edilizia accessibile e quello che emerge dalle prime indiscrezioni è una stretta sugli affitti brevi per cercare di mettere un freno alla crisi abitativa. La Commissione presenterà il prossimo 9 settembre il piano per provare a dare finalmente una coerenza a livello europeo agli sforzi degli enti locali che vogliono limitare le speculazioni sulla casa favorite da Airbnb, Booking e altre società di affitti turistici a breve termine. Secondo quanto si legge nell'ultima bozza della proposta di regolamento, questo dovrebbe diventare possibile se l'area coinvolta è considerata sotto stress abitativo. Prima di tutto, dunque, vanno definiti i criteri per determinare cosa costituisca uno stress abitativo. Si parte dal rapporto tra prezzo degli alloggi e reddito medio di un nucleo familiare, la sua crescita nell'ultimo decennio e altri indicatori socio-economici che consentono di dimostrare che è improbabile che la crisi abitativa si attenui in futuro. In queste aree, le amministrazioni locali potranno introdurre restrizioni agli affitti brevi e alle seconde case destinate a turismo o investimento, dunque immobili diversi dalla residenza principale dell'host, lasciando escluso chi affitta occasionalmente la casa in cui vive. Le nuove norme avranno la forma di regolamento, cioè saranno vincolanti allo stesso modo in tutto il territorio dell'Unione, con raccomandazioni per aumentare l'offerta di case accessibili, recuperare gli immobili vuoti e ampliare gli alloggi sociali. Per entrare in vigore servirà però il via libera sia del Parlamento europeo sia dei 27 governi, con le pressioni dei gruppi di interesse degli affitti brevi che potranno ancora avere un impatto sulla normativa che poi entrerà in vigore. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Sono proseguiti anche questa mattina i lavori per contenere i danni, asportare il gasolio e gli altri idrocarburi finiti nel Naviglio Grande a Milano. L'emergenza è stata dichiarata conclusa ieri sera, dopo che le barriere installate dai vigili del fuoco e gli interventi di aspirazione hanno consentito di bloccare quasi tutta la sostanza prima dell'ingresso in Darsena, dove restano solo tracce superficiali in fase di assorbimento. La chiazza, partita dal Magentino, ha percorso circa 28 chilometri raggiungendo Milano e provocando danni alla biodiversità e alla fauna. Resta ora da capire chi e come abbia provocato lo sversamento. L'ipotesi è quella di uno smaltimento illecito nella fognatura, proprio nell'area di Magenta. Sentiamo l'assessore alla protezione civile del comune di Milano, Marco Granelli.
La gran parte della chiazza è stata asportata. Abbiamo portato via 5 autobotti di materiali, quindi sono ingenti quantità, quindi più del 90% dei materiali sono stati recuperati e tolti dall'acqua. Abbiamo bisogno di conoscere cosa sia successo. Qui si continua appunto a dire una dispersione da una fognatura, un guasto, una rottura o uno sversamento illecito. Ecco, bisogna conoscere le cause. Sicuramente per se ci sono dei comportamenti illeciti individuali responsabili e comunque per prevenire questi episodi. Il nostro sistema dei navigli e dell'agricoltura milanese, oltre che della bellezza dei luoghi che viviamo, è troppo importante e fragile da questo punto di vista. Io ho parlato con CAP dai primi momenti, loro mi dicevano che si sono ritrovati questa cosa in fognatura e non sanno da dove viene. Io vorrei che su questo, ripeto, Regione, CAP devono sicuramente approfondire e dobbiamo sapere in fretta, quanto prima, cosa sia successo, comunque per prevenire. Non possiamo rischiare.
chiusura, andiamo alla mostra del cinema di Venezia con la nostra Barbara Sorrentini.
Mannaggia, avrei tanto voluto parlare dell'attualità politica. Vabbè, sarà per la prossima volta. Parole di Nanni Moretti alla notizia che è scaduto il tempo dell'incontro con i giornalisti a Venezia 83, dove è in concorso per il Leone d'Oro. Eppure, anche se succederà questa notte un film che parla d'amore, di relazioni parentali, di luoghi sentimentali, un senso politico c'è sempre, come in tutto il suo cinema. Quando ero giovane volevo fare sempre lo stesso film, possibilmente ogni volta più bello. Ora ho cambiato idea. In effetti è la prima volta che il regista, assente dal lido dai tempi di Palombella Rossa nel 1989, si concentra esclusivamente sulla passione sfrenata dei due protagonisti, Jasmine Trinca e Louis Garrel. Un incontro che si ripete nel tempo, fino a trovare forse una soluzione. Intorno a questa relazione ci sono gli altri legami, quelli coniugali, quelli con i figli e i genitori. Tratto ancora una volta da un libro di Escolnevo, pur affidandosi fedelmente alla pagina scritta, Moretti mette in scena aspetti che appartengono a una quotidianità universale in cui è possibile ritrovare qualcosa in una sorta di privato che diventa pubblico. E qui sta il senso politico. Tutto accade in un viaggio che va da Oslo a Roma, passando dal concerto di Bruce Springsteen a San Sebastian, in una scena commovente tra padre e figlio che è costata quasi più di tutto il film.
Le 13:16 è tutto per questa edizione curata da Diana Santini e Roberto Maggioni. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto. A più tardi.